Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La dottrina sociale, quando viene vissuta, genera speranza. È così che ognuno può trovare dentro di sé la forza per promuovere con il lavoro una nuova giustizia sociale. Si potrebbe affermare che l'applicazione della dottrina sociale contiene in sé una mistica. Ripeto la parola, una mistica. Sembra toglierti immediatamente qualcosa. Sembra che applicarla ti porti fuori dal mercato, dalle regole correnti. Guardando i risultati complessivi, questa mistica porta invece un grande guadagno, perché è in grado di creare sviluppo proprio in quanto nella sua visione complessiva richiede di farsi carico dei disoccupati, delle fragilità, delle ingiustizie sociali e non sottostà alla distorsione di una visione economicistica.
Sì, abbiamo sentito proprio bene, cari amici, ce l'ha anche ripetuto Papa Francesco. La dottrina sociale contiene in sé una mistica. Le ha pronunciate queste parole nel suo videomessaggio per il terzo Festival della Dottrina della Fede a Verona e ha aggiunto anche una specifica importante. La dottrina sociale non sopporta che gli utili siano solo di chi produce, la questione sociale sia lasciata allo Stato o alle azioni di assistenza e di volontariato. Ecco perché la solidarietà è una dottrina chiave della dottrina sociale. Ma noi in questo tempo abbiamo il rischio di toglierla dal dizionario, perché è una parola incomoda. Permettetevi, quasi una parolaccia. Per l'economia e il mercato, solidarietà, parola chiave della dottrina sociale della Chiesa, è quasi una parolaccia. Ci ha colpito, a proposito di solidarietà, nella rassegna stampa della scorsa settimana, un esempio di solidarietà possibile davvero in controtendenza, che stante la grave crisi economica, le infinite situazioni di bisogno che vivono innumerevoli persone, dovrebbe poter diventare la regola, un'abitudine mentale per tutti noi in grado di poter fare qualcosa per gli altri. Non aggiungo altra parola, voglio semplicemente leggervi questo articolo ripescandolo dalla Repubblica di venerdì scorso 22 novembre. Ascoltatelo, firma Francesca Aliata Bronner. Si intitola "Vi racconto di che pasta è fatta la mia solidarietà". Get back. I'm a project. Keep your hands off my stack. La CNN, la televisione statunitense, lo ha inserito nella top 10 degli eroi dell'anno, quelli che con il loro impegno cambiano il mondo. Bruno Serato, 57 anni, italiano originario di San Bonifacio nel Veronese, guarda caso, volato negli Stati Uniti per aprire un ristorante tutto suo di cucina italiana a sud di Los Angeles, ha capito che per fare la differenza basta poco. Ed è diventato una star, ma non perché il suo locale sia frequentato da celebrità o perché appaia in TV come tanti suoi colleghi, semplicemente perché ogni sera, da quasi 9 anni, prepara di tasca sua pasti caldi per 700 bambini che altrimenti andrebbero a dormire a pancia vuota. Bambini sfortunati che vivono in motel frequentati da tossici, prostitute, con genitori assenti, alcolizzati o senza lavoro. Tutto è cominciato nel 2005 durante una visita in California di mia madre Caterina. La portai a una cena di beneficenza dove ero stato invitato, in un centro di assistenza per minorenni in difficoltà e centinaia di bambini, i Motel Kids, che i ragazzi dei motel, che spesso saltano pasti per giorni vivendo in quelle squallide strutture prive di cucina e talvolta senza elettricità. E l'unico nutrimento è la mensa scolastica, però quando vanno a scuola.
Mamma mi suggerisce allora di preparare loro un piatto di spaghetti. Così ho iniziato con 10-20 piatti a sera e poi non mi sono più fermato. Ho creato una fondazione, il Caterina's Club, cui ho dato il nome di mia madre, e oggi cucino quotidianamente oltre 700 pasti gratis per altrettanti bambini. Domanda: in un continente come gli Stati Uniti, dove gli sprechi alimentari sono estremi, l'obesità è ai vertici, ci sono bambini che soffrono la fame, ma chi sostiene questa sua attività? Risposta: per 5 anni ho fatto tutto da solo e anch'io ho subito la crisi, con tavoli vuoti per settimane al ristorante. Poi, quando i canali TV e gente famosa hanno scoperto la mia storia, in molti hanno deciso di sostenermi. La CNN, eleggendomi eroe nel 2011, mi premiò con $50,000. La Barilla, pochi mesi fa, mi ha regalato 3 tonnellate di pasta, che ora mi permettono di cucinare ogni sera per un anno. Lei è stato chiamato a partecipare al prossimo forum di Milano sull'alimentazione. Cosa vuole comunicare in quell'occasione? A parte ringraziare ancora la Barilla per quel gesto importante, vorrei dire al mondo che tutti possono fare e dare molto per allentare sofferenze che derivano spesso da egoismi e gestioni economicamente sbagliate. Io non mi sento un eroe. I veri eroi sono questi bambini che ogni giorno lottano contro la fame per sopravvivere. Aiutarli mi arricchisce dentro. Eppure lei è l'unico cuoco al mondo a fare da anni ogni giorno una cosa del genere. Per ora sì, ma la bontà è contagiosa. Spero che in tanti mi seguano, soprattutto quei colleghi che parlano di food o giudicando ricette in TV fanno un mucchio di soldi. Anche questo è un paradosso. Basterebbe che usciti dal video dessero un loro piccolo contributo ai più poveri. Anche Papa Francesco sostiene che le piccole azioni possono portare a grandi traguardi. L'ho incontrato recentemente a Roma e mi ha dato un'emozione fortissima. È il pontefice che ci voleva, un modello per tutti. E anche la sua, di bontà, è contagiosa.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Era la storia questa di Bruno Cerato, lo chef italiano eletto eroe dalla CNN, dalla televisione statunitense, raccontata da La Repubblica di venerdì scorso 22 novembre in un articolo intervista a firma di Francesca Alliata Bronner. E ora, cari amici, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, avendo incontrato la parola solidarietà, vorrei farvi ascoltare qualcosa, una pagina musicale di cui parliamo subito dopo l'ascolto. Allora, questo era il quartetto d'archi numero 1 di Benjamin Britten. Chi era Benjamin Britten? Un compositore britannico, anzi considerato da molti uno dei più grandi compositori britannici, se non mondiali, del XX secolo. Era un po' critico nei confronti della scena musicale inglese dei suoi tempi, appunto, la considerava un po' troppo, da un lato, compiacente nei confronti di certi gusti, di certi mode, e dall'altra parte forse un po' troppo dilettantesca, e era tendente piuttosto a una musica cosmopolita, aperta. Ammirava infatti autori quali Mahler, Stravinsky, Berg, e la sua fu una tecnica impeccabile e condita anche da una simpatia umana molto forte. E le sue forme musicali, le sue composizioni sono sempre fresche, sono sempre originali. Perché parliamo di Britten? Perché è da poco uscita con Castelvecchi una sua piccola autobiografia dal titolo davvero accattivante, che ci riporta un po' nel tema della solidarietà. Il titolo è La musica non esiste nel vuoto. E parole che si inseriscono in una personale battaglia di Britten per una musica che fosse davvero destinata all'umanità, a tutti i suoi simili, cioè espressamente pensata per commuoverli e spesso anche per educarli. Non a caso una delle sue opere più famose è l'educazione, la guida del giovane all'orchestra, una composizione che venne siglata nel 1946, pensata proprio per accompagnare un film educativo prodotto dal governo britannico. Quindi aveva molto a cuore questa funzione educativa e quindi solidale della musica per il genere umano. Musica, armonia, annuncio dunque di solidarietà possibile. E allora in questa chiave vorrei farvi ascoltare alcuni passaggi dalla sua autobiografia, da La musica non esiste nel vuoto, dalla voce di Rosario Tronnolone.
Certo, scrivo musica per gli esseri umani, in modo deciso e diretto. Prendo in considerazione le loro voci, l'estensione, la potenza, la sottigliezza e le potenzialità di colore. Esamino gli strumenti che essi suonano, le loro sonorità più espressive e più adatte. Se ho inventato uno strumento, ad esempio le tazze da tè a percussione di Neues Flad, l'ho fatto avendo in mente il piacere che i giovani esecutori ne avrebbero potuto ricavare. Prendo anche in esame le circostanze umane della musica, del suo ambiente e le loro convenzioni. Ad esempio, cerco di scrivere musiche che abbiano efficacia drammatica per il teatro. Certo, non penso che un'opera sia migliore perché non funziona in scena. C'è chi pensa che l'effetto sia per forza superficiale. E sono sicuro che la musica migliore da ascoltare in una grande chiesa gotica sia la polifonia, che è stata scritta per essa e calcolata per la sua risonanza. Questo è stato il mio approccio nel War Requiem. L'ho pensato per un'acustica grande e piena di riverbero, e là è dove il lavoro suona meglio. Il fatto è che io credo nella creazione su commissione, anche se ammetto che ci sono occasioni che possono intimidire. D'altra parte, quasi ogni brano che io abbia scritto è stato creato con un'occasione precisa e di solito per interpreti precisi, per consuetudine, esseri umani. Forse vi chiedete, fino a dove un compositore può ascoltare le domande delle persone, dell'umanità? Molte volte nella storia l'artista ha fatto uno sforzo consapevole di parlare con la voce del popolo. Beethoven certamente ci ha provato, in lavori diversi come La Vittoria di Wellington e La Nona Sinfonia, per esprimere i sentimenti di un'intera comunità. Dall'inizio della cristianità ci sono sempre stati musicisti che hanno voluto e cercato di essere al servizio della Chiesa e di esprimere la devozione e le convinzioni di un cristiano. Da poco abbiamo avuto l'esempio di Shostakovich, che nella sua sinfonia Leningrado ha voluto offrire un monumento ai suoi concittadini, un'esplicita espressione del suo pensiero sulla loro sofferenza e sul loro eroismo. A un livello molto diverso si trovano autori come Johann Strauss e George Gershwin, che vogliono fornire alla gente, al popolo, le canzonette migliori e ballabili che sanno creare. E non riesco proprio a trovare niente di sbagliato nell'obiettivo, dichiarato o implicito, di questi autori. Lo stesso vale per me quando offro in modo diretto e intenzionale ai miei simili musica che possa commuoverli o divertirli o perfino educarli. Al contrario, è un dovere del compositore, come membro della società, di parlare a o per i suoi simili. Ci sono molti pericoli che ruotano intorno allo sfortunato compositore. Gruppi di pressione che chiedono vera musica proletaria, snob che vogliono gli ultimi trucchi dell'avanguardia, critici che cercano già di documentare l'oggi per il domani per essere i primi a trovare l'adeguata definizione trappola. Questa gente è pericolosa, non perché necessariamente abbia una qualsiasi importanza in sé, ma perché può rendere il compositore, e in specie quello giovane, consapevole di sé, costringendolo a forza, invece che a scrivere la sua musica, quella che sgorga liberamente dai doni e dalla personalità, a produrre sciocchezze pretenziose o oscurità deliberate. Egli quindi si può ritrovare a scrivere sempre di più per le macchine, in condizioni meccaniche, e non per l'umanità. Ovviamente può anche finire per creare un grandioso pezzo da applausi, quando il suo vero talento è invece per la danza o per i brani pianistici infantili. Trovare il proprio posto nella società come compositore non è affare semplice. Quando ero ragazzo, durante una partita di tennis, mi chiesero che cosa volevo fare da grande, a quale lavoro aspiravo. Io ho risposto: voglio fare il compositore. E loro: e poi? L'inglese medio pensava, e ancora oggi è così, che le arti siano sospette e costose.
Ecco, abbiamo letto alcuni passaggi di La musica non esiste nel vuoto di Benjamin Britten, questo libricino, questa piccola autobiografia ripensata, rieditata in questi giorni del compositore britannico in libreria per Castelvecchi. Bene, oggi abbiamo divagato, cari amici, stiamo divagando un po' sulla scia delle parole di Papa Francesco pronunciate al suo videomessaggio per il terzo Festival della Dottrina della Fede a Verona, nel quale messaggio il Santo Padre si è soffermato su temi relativi alla globalizzazione, alla dottrina sociale della Chiesa, insomma anche in temi economici. È bellissimo l'esordio di questo video messaggio, vorrei riproporvelo, in cui ha parlato richiamato due immagini, la sfera e il poliedro. La sfera può rappresentare l'omologazione, cioè una specie di globalizzazione, liscia, uguale a se stessa, in tutte le sue parti. Il poliedro ha una forma simile alla sfera, ma è composta da molte facce. Mi piace immaginare, ha detto Papa Francesco, l'umanità come un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli elementi che, nella pluralità, compongono l'unica famiglia umana. E questa sì è una vera globalizzazione. L'altra globalizzazione, quella della sfera, è una omologazione, quindi ha distinto tra globalizzazione buona e globalizzazione che appiattisce, che omologa. E mi torna molto utile questa immagine dei solidi di Papa Francesco, perché vorrei lasciarvi oggi con qualche riflessione sulla etimologia della parola solidarietà. Solidarietà, solido, c'è qualcosa in comune. Etimologicamente solidarietà è parente di solido, che a sua volta deriva da solos, intero, compatto, a indicare appunto la compattezza del solido. Ma che parentela c'è fra il solido e la solidarietà? Beh, i due termini hanno in comune l'espressione del latino giuridico insolidum, che indicava l'obbligazione da parte di un individuo appartenente a un gruppo di debitori di pagare il debito integralmente. Solidus non significa appunto soltanto duro, abbiamo detto, compatto, robusto, ma anche intero, pieno. Chi doveva pagare in solidum doveva cioè pagare la somma intera. Tra parentesi, da solidum deriva anche soldo, no? Proprio perché verso la fine dell'impero i governanti vollero creare una moneta il cui valore sarebbe dovuto rimanere stabile nel tempo, una moneta solida, forte, e la chiamarono appunto solidum, il progenitore del nostro soldo. E, più tardi, nel Medioevo, si formarono eserciti di professionisti che prestavano servizio a soldo, a pagamento, e questi mercenari presero infatti il nome di soldati. All'inizio compagnie di ventura, poi più in generale con soldati venne definito ogni tipo di esercito. Allora, tutte queste parole, come vedete, hanno una origine comune, anche se apparentemente non facile collegare soldo, soldato, solidarietà. Eppure solidarietà ci riporta indirettamente, come vedete, ancora una volta all'importanza dell'economia e, se vogliamo, soprattutto per noi cristiani, l'importanza di ripensare la sfera dell'economia, il solido dell'economia in chiave di solidarietà, come un impegno da onorare tutti insieme nella sua pienezza, tutti in solido. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.